Allora, questa è l'audiolezione collegata alla seconda parte della dispensa 19 sulle politiche per la famiglia minore. Sarà dedicata al tema dei consultori familiari e interruzione volontaria della gravidanza. Ho preferito dividerla in due perché questa parte della lezione, del ragionamento fatto in aula, è molto più collegato al tema delle biopolitiche. E quindi rimanda un pochino a quel ragionamento. Sulle biopolitiche il ragionamento fondamentale era questo: ci sono delle aree problematiche che sono oggetto di politica sociale, ossia le decisioni che ha, in qualche modo mettono in gioco delle decisioni pubbliche, che hanno a che fare la sfera privata individuale in connessione con la sfera pubblica. Evidentemente sono le politiche più difficili, poiché la sfera privata individuale, la sfera politica sociale mette in causa tutta una serie di dimensioni valoriali piuttosto complicate, ossia la libertà individuale, quindi la decisione dell'individuo, e d'altra parte l'esigenza che dal punto di vista pubblico determinati comportamenti siano regolati. Sono le più politiche sociali più difficili e noi le stiamo conoscendo tutte adesso. Queste biopolitiche, diciamo che non erano mature in questo modo nel passato, lo sono state però nel caso appunto dell'interruzione volontaria della gravidanza, che possiamo considerare una delle prime biopolitiche. Allora, per biopolitiche si intendono quelle politiche sociali di regolazione che vanno a intaccare appunto la sfera delle decisioni individuali, e in particolare bios che vanno a toccare il corpo, ossia quella parte individuale di noi che più ci sta a cuore in quanto va a costituire il substrato delle nostre identità. Ricordo lo schema delle biopolitiche, che con la domanda quale connessione c'è tra il ciclo di vita e la polis. Allora, possiamo dire che il ciclo di vita, dall'inizio vita al fine vita, è questione del tutto individuale, soggettiva. Ciascuno è iscritto nel suo destino individuale in questi due estremi. La polis, le politiche, sono quelle azioni pubbliche che intervengono appunto nei confronti dell'individuo, e in particolare le biopolitiche sono più delicate nel momento dell'inizio vita e del fine vita. L'altra problematicità delle biopolitiche è che sono oggetto di riflessione filosofica e religiosa, cioè le grandi agenzie religiose intervengono attivamente su questi temi, cioè vogliono far valere le proprie ragioni, e vogliono far valere le proprie ragioni anche nei confronti dello Stato. Le agende politiche, l'altro ragionamento che ho fatto sulle agende politiche è che arrivano appunto soprattutto oggi, maturano oggi e probabilmente saranno ancora più intense negli anni successivi, proprio perché la scienza e la tecnica è arrivata a un livello tale che è in grado di intervenire più attivamente sul bios, sul corpo. È proprio la scienza che determina l'esigenza della trattazione, sia in chiave filosofica che in chiave religiosa, delle biopolitiche, proprio perché è la scienza che rende possibili azioni legate al corpo delle persone che non erano possibili nel passato. Questa è diciamo così, si colloca all'interno questo tema delle biopolitiche. Dicevo che negli anni 70 in qualche modo il tema è stato già elaborato a livello di politiche sociali. Non veniva elaborato in termini di biopolitica, ma di fatto oggi, con gli occhi di oggi, cioè con gli occhi e la testa del 2010-2011, possiamo dire che alcune leggi degli anni 70, fondamentali di politica sociale, sono biopolitiche, cioè sono leggi che sono intervenute sul comportamento individuale. Inizio vita, fine vita. Quindi oggi qui noi dobbiamo trattare, in particolare le biopolitiche, all'inizio vita. E quindi siamo a pagina 20 della dispensa, diciamo. Inquadramento. Questo lucido, questa griglia, mette in evidenza le tre grandi classi di fattori che influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti relativi alla procreazione. Se parliamo di biopolitiche, politica inizio vita, il tema cruciale è la procreazione, cioè la generazione di nuove identità umane attraverso i corpi delle persone. Quali sono questi tre grandi fattori? Sono il contesto socioculturale del periodo storico, cioè ogni periodo storico ha un'idea su che cosa è vita, su che cosa è diritto, su che cosa è lecito, che cosa non è lecito. La seconda dimensione, e diciamo questi sono i valori collettivi, il contesto socioculturale si rimanda a dei valori collettivi storicamente determinati. Il secondo gruppo di variabili sono i valori individuali, cioè i comportamenti individuali, le scelte individuali. Ed è del tutto evidente che in società come le nostre, in cui si attribuisce più valore alla libertà individuale, spesso questi valori che i singoli soggetti, le singole persone attribuiscono ai propri comportamenti possono scontrarsi con i valori collettivi. In particolare lo scontro più rilevante in Italia è ad esempio con la religione cattolica, ma potremmo dire lo stesso modo con la religione islamica. Cioè sono le religioni che pretendono, tra virgolette, pretendono di imporre un proprio credo attorno a questi temi e questo spesso entra in conflitto pesantissimo con la dimensione individuale. La terza variabile che riguarda il comportamento procreativo sono le concrete situazioni psicosociali individuali della coppia, come precedenti maternità, tipo di matrimonio, convivenze in atto, condizioni economiche, lavoro della donna, situazioni economiche, cioè sono il contesto entro il quale le persone scelgono. In questo senso è del tutto evidente che anche le libertà individuali sono determinate dal contesto di vita delle persone. Diciamo che tutti questi tre fattori, cultura, individuo e concrete situazioni, influenzano queste biopolitiche. Quindi si vede molto bene a pagina 20 che colloco le biopolitiche all'interno dello schema input-output, che è lo schema che ho spiegato in una precedente lezione, ossia quali sono gli elementi che fanno sì che a un certo punto storicamente una questione venga messa a tema. I temi connessi al comportamento, ai comportamenti relativi alla procreazione sono interessantissimi sul piano socioculturale. Qui diciamo che se qualcuno volesse approfondire questo tema, io consiglio quella ricerca che ho citato inizialmente sul comportamento sessuale degli italiani, una ricerca storica su un lunghissimo periodo che analizza con dati analitici proprio la mutazione del comportamento sessuale delle persone. E qui dobbiamo necessariamente andare tra grandi linee, ma però già un elemento ci aiuta a inquadrare il tema. In base al codice penale del 1930, cioè quindi nella piena epoca fascista, prima metà del Novecento, la legge prevedeva che chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione è punito con la reclusione fino a un anno, con una multa e con una multa. Quindi suggerire comportamenti non procreativi era un reato, non un reato amministrativo, un reato penale. Vale la pena di vedere i tempi, perché questa normativa del 1930 rimane intatta fino al 1971. Quindi anche dopo la Costituzione della Repubblica del 1946, anche in tutti gli anni 50, anni 60, anni 70 e primi anni 70, quindi a dimostrare la persistenza di un tratto culturale, in cui la legge, quindi lo Stato, pretende di imporre un proprio punto di vista sul comportamento procreativo. Nel 1971 viene emessa una prima sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittime queste norme costituzionali. E qui da adesso in avanti occorre vedere la velocità del cambiamento, perché nel 71 c'è questa sentenza che dichiara anticostituzionale le norme che giudicavano penalmente rilevanti il comportamento antiprocreativo. Nel 1975 viene addirittura emanata invece una legge sui consultori familiari che è una legislazione a favore del comportamento procreativo, cioè è una legge possiamo dire che attiva dei servizi di consulenza alla coppia, alla famiglia, per regolare in autonomia, in libera scelta, il comportamento o precavettivo o anti-precavettivo. I consultori furono una scelta di un servizio tipicamente consulenziale, basato su domanda, risposta, e quindi famiglie uomini e donne che vanno a un servizio per ottenere informazioni rispetto al proprio comportamento sessuale. E 75. Nel 1978 poi viene emanata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, che è ancora un passo in più, addirittura non solo l'uso di metodi anticoncezionali liberamente scelti e adottati, bensì addirittura la possibilità di interrompere la gravidanza. Questa legge del 1978 provoca un dibattito enorme in Italia che durerà un paio d'anni, tanto che si arriverà a un referendum nel 1981, un referendum in cui c'erano due referendum abrogativi. L'uno dei radicali per la totale liberalizzazione, che consideravano la legge del 1978 una legge che doveva essere ancora più resa liberale, e viceversa l'opposto, quelli che volevano modificarla e rendere lecito solo l'aborto terapeutico, se per motivi terapeutici, non in base alla libera scelta della donna. Tutti e due i referendum vengono negati dalla cittadinanza, e quindi la legge 194 del 78 rimane in atto. Fu l'esempio in quegli anni del primo grande dibattito culturale, sociale, psicosociale attorno a queste tematiche. Direi che l'esempio dei consultori familiari e dell'interruzione volontaria della gravidanza è l'esempio più significativo che mette in evidenza come i comportamenti mutano radicalmente nel corso del tempo, e che esaminare questi fenomeni dal punto di vista storico è l'elemento più valido che noi abbiamo, perché siamo in grado di giudicare quello che è successo, e quindi di ragionare attorno degli eventi che si sono consolidati. La scheda, il lucido di pagina 22 fa vedere come è fatta, di nuovo, questi diagrammi, queste pagine puntuali che sintetizzano la legge, hanno lo scopo di vedere come funziona la legge, come funzionano le regole, quindi non sto a qui a vederle, le potete. Si possono vedere direttamente o consultando direttamente la legge 405 o analizzando questo schema. Comunque, di fatto si tratta di servizi consulenziali, ricordo, in capo alle aziende, alle allora unità sanitarie locali, poi in capo alle ASL, quindi diventano servizi di tipo socio-sanitario di competenza del settore sanitario e quindi delle regioni. Molto più complicata e densa di contraddizioni e di conflitti fu ed è ancora oggi il tema dell'interruzione volontaria della gravidanza. Perché questa, diciamo che la sensibilità sociale per quanto riguarda l'utilizzo di pratiche contraccettive è più tollerante, diciamo, cioè, dal punto di vista generale il consenso è abbastanza diffuso su questi temi, anche se ci sono culture religiose che negano la contraccezione, lo sappiamo benissimo. Però, tuttavia, nell'insieme della cultura sociale non è un tema di grande conflitto, viceversa, quello dell'interruzione volontaria della gravidanza è un tema di conflitto, perché qui si tratta di intervenire sul corpo della donna per modificare un ciclo biologico. È per questo che io definisco l'interruzione volontaria della gravidanza una via politica. Allora, pagina 23, vediamo i passaggi. Di nuovo, ricordo che appunto il codice penale degli anni 30 fissava severissime sanzioni penali per l'aborto di donna consenziente e per l'aborto per curatesi della donna, quindi l'aborto era assolutamente vietato. Nel 75, 1975 viene emessa una sentenza della Corte Costituzionale che invece rende legittimo l'aborto terapeutico, cioè quindi si introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la possibilità di praticare un'interruzione della gravidanza senza successiva sanzione penale. In questo senso l'innovazione sul piano giuridico formale è rilevantissima. Nel 78, appunto, la legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza e poi il referendum. Per quale motivo è importantissimo soffermarsi sulla sentenza del 1975? Allora, cos'è la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale è una magistratura, quindi è uno, è il terzo potere dello Stato, che ha il potere giuridico di dire, affermare, e quindi di affermare con una sentenza, se una legge è valida oppure no. E il criterio evidentemente è la Costituzione della Repubblica, quindi è un ordinamento giuridico formale che ha un valore rilevante, cui oggi ci si riferisce moltissimo per tantissime problematiche di conflitto, ad esempio tra lo Stato e la Regione. Però questa sentenza è interessante perché, pagina 24, definiva due principi. C'è il principio che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale. Dunque, sul problema del concepito si potrebbe ragionare a lungo, perché c'è il problema di quando inizia la vita, quando l'embrione è persona, quali sono le dinamiche che fanno attribuire un diritto ad un processo vivente che è in formazione. E diciamo che qui la sentenza dice che anche il concepito ha fondamento costituzionale. Tuttavia, stabiliva la sentenza della Corte Costituzionale 1975, stabiliva che non esiste equivalenza tra il diritto alla vita di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Cioè, stabiliva una differenza tra un diritto costituzionalmente definito, che il concepito ha diritto che la tutela del concepito ha un diritto costituzionale, ma che tuttavia questo diritto del concepito può entrare in conflitto con il diritto della madre. Questo è un elemento rilevantissimo, perché dire che il diritto alla salute della madre è anche la volontà della madre, come vedremo nella legge 194, perché questo tipo di principio diventa poi lo strumento per costruire la legge 194. Ed ecco appunto la legge stessa, perché su questa base viene fatta una legge che doveva essere definita, costruita tra 75 e 78 in modo che non entrasse in contraddizione con quel principio costituzionale, evidentemente, perché la sentenza del 75 poneva le barriere e i limiti, i criteri entro i quali costruire la legge stessa. Allora, qual è che è il punto da chiarire? Che le biopolitiche, tutte le biopolitiche, in che modo possono affrontare questioni delicatissime, che sono appunto quelle dell'inizio vita, in questo caso, o del fine vita, come abbiamo visto in una precedente lezione, possono farlo solo elaborando precise procedure. Cioè è la procedura, cioè è la... È la legittima procedura definita dalla legge che fa sì che un atto medico, ad esempio, o a fine vita o a inizio vita, è un reato oppure no. Ecco per quale motivo in questo tipo di leggi, nelle leggi che hanno a che fare con la biopolitica, come abbiamo visto anche sulla sentenza Englaro, sulla questione del testamento biologico, è la procedura che conta, quindi sono leggi che sono molto, definiscono molto, in modo molto preciso delle procedure, perché l'applicazione della procedura è il discrimine tra il comportamento legittimo o non legittimo. Allora, come funziona di nuovo la legge 194? La legge 194 distingue diversi tipi di interruzione volontaria della gravidanza e distingue tra l'interruzione prima di 90 giorni, dopo i 90 giorni, il caso dell'interruzione volontaria di gravidanza per minorenni e per le interdette. Comincia a distinguere quattro tipologie. Evidentemente poi per ciascuna tipologia definisce le procedure. Una volta capito questo, poi sia guardando la legge 194, vedendo questi schemi, si capisce come funziona. Allora, pagina 26, ho disegnato la procedura per l'interruzione volontaria entro i primi 90 giorni dal concepimento, cioè quella legata appunto quella più problematica, quella che più ha suscitato, quella che doveva essere maggiormente precisa, perché non era finalizzata all'aborto terapeutico che invece seguiva un altro tipo di procedura. Quindi la procedura sostanzialmente questa, lo vedete attraverso la descrizione della legge e il procedimento. È la donna che in base alle sue motivazioni, espresse in una consultazione medico-paziente, decide se interrompere la gravidanza oppure no. Quindi i passaggi sono donna, sue motivazioni, rapporto con il medico, certificazione e nel caso di espressa volontà della donna, confermata anche dopo un periodo di pausa di riflessione, l'interruzione volontaria della gravidanza diventa legittima. Naturalmente tutta questa procedura è complicatissima perché qualsiasi soggetto che entra in comunicazione con la persona, in particolare il medico che farà l'interruzione volontaria della gravidanza, può dichiarare obiezione di coscienza, può dire di essere eticamente contrario a questo tipo di procedure e quindi non essere implicato in questa azione di tipo medico. E questo naturalmente crea problemi colossali dal punto di vista dell'offerta, perché significa avere reparti che praticano l'interruzione volontaria della gravidanza e reparti che non la praticano in base alle motivazioni delle persone. E il legislatore deve garantire entrambe le situazioni, cioè sia il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza che il diritto all'obiezione di coscienza. Quindi sono questioni molto complicate che diciamo sono state risolte, poiché il trend, ecco, questo è il discorso importantissimo, il trend dell'interruzione volontaria della gravidanza è un trend in continua diminuzione. Quindi possiamo dire che questa legge è stata una legge che definiva una procedura legittima in certe situazioni, ma man mano che il comportamento contraccettivo è cresciuto, è diminuito il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, che oggi comincia a essere più alto, soprattutto per le donne immigrate, evidentemente che ci vorrà più tempo prima che appunto seguano anche queste donne gli stessi modalità comportamentali che ha adottato in questi anni. L'interruzione volontaria dopo i 90 giorni del concepimento è diversa, le motivazioni devono essere di tipo medico, devono cioè riguardare un caso di grave pericolo per la vita, deve essere certificato di grave pericolo per la donna, e però anche questa motivazione, una volta che è dichiarato, diventa possibile fare l'IVG sempre all'interno di strutture abilitate a farlo. Forse un chiarimento lo merita i 90 giorni. Prima, la soglia di 90 giorni, che la soglia di 90 giorni è la tipica soglia di tipo medico, più che medico, medico embriologico, è il giudizio storicamente dato in questa legge, riferito a quegli anni, rispetto a una fase in cui l'embrione ha una strutturazione maggiore e quindi è più persona, e quindi in quell'epoca era dopo i 90 giorni, e viceversa invece la struttura dell'embrione non ancora strutturato al di sotto dei 90 giorni e che quindi giustifica in qualche modo quel tipo di procedura che naturalmente sarebbe bene non fare, ma che se si manifesta questo tipo di esigenza rende legittimo l'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi 90 giorni è un criterio tipicamente medico-embriologico. Questo naturalmente è un problema perché più la scienza medica va avanti, più la scienza tecnicamente procede, più la scienza sarebbe in grado di garantire una sopravvivenza vitale anche di un essere vivente al di sotto di 90 giorni. E questo oggi crea un dibattito, c'è un dibattito e quindi deve essere un dibattito, attualmente la legge 194 vale, però molti mettono in discussione la soglia di 90 giorni. E mettono in discussione la soglia di 90 giorni proprio perché la scienza medica è in grado di garantire una sopravvivenza vitale, alcuni all'opposto di questo dicono, ma con rischi altissimi di handicap e di problemi fisici successivi, anche al di sotto di 90 giorni. Ecco, questo è il funzionamento della legge. Allora, qui possiamo fare una piccola estrapolazione sugli orientamenti culturali in tema di aborto o di interruzione volontaria della gravidanza, come più tecnicamente si dice, no? Sostanzialmente sono quattro i grandi orientamenti su questo tema. Cinque. Allora, c'è una visione che condanna moralmente qualsiasi aborto procurato e condanna anche la contraccezione. Evidentemente è la posizione in generale delle grandi religioni, sostanzialmente. In particolare le religioni monoteiste hanno questa visione, cioè è una visione culturale, legittima evidentemente all'interno del loro ordine culturale, ma che lo rende, che lo condanna. Poi ci sono posizioni che attenuano questa posizione radicale, diciamo così, che c'è una condanna morale dell'aborto, ma una maggiore tolleranza in tema di contraccezione. Poi abbiamo visto c'è la possibilità di aborto in caso di salvezza della vita della madre, è la fattispecie dell'aborto terapeutico, c'è la legalizzazione dell'aborto, diciamo che la legge 194 si colloca in questo orientamento culturale, e poi ci sono culture che sostengono la liberalizzazione dell'aborto, cioè che dicono che l'interruzione volontaria della gravidanza è un problema privato della donna che deve essere risolto dalla riservatezza medico-paziente. Questi sono i grandi orientamenti culturali, si capisce quindi che questo è un tema di biopolitica, questi orientamenti culturali persistono, non sono tutti intatti ancora, esistono ancora tal quali nella loro fisionomia culturale, motivazionale, argomentativa precisa, e attualmente sono risolti da una legge, la 194 del 78, rafforzata da due referendum, e fino adesso non ancora cambiata, nonostante molti tentativi di modificarlo. Quindi, ragionando in termini di agenda politica e di valutazione della politica, si può dire che la legge 194 è una legge che ha funzionato. E il suo funzionamento non è un giudizio personale, è un giudizio storico. Ha funzionato in quanto è ancora intatta oggi. Se verrà cambiata, verrà cambiata in base ad altre motivazioni e all'interno di altri quadri. E all'interno di altri quadri culturali. Per adesso la legge è quella. Un ultimo pezzo di ragionamento è la connessione che c'è tra il controllo delle nascite e l'interruzione volontaria della gravidanza. Allora, qui i dati socio-psico-culturali fanno vedere questo tipo di dinamiche, che il livello socio-economico, intendendo per livello socio-economico non solamente il reddito, ma la cultura, la capacità di usare se stessi come identità soggettive, come valutazione, come comportamento, man mano che il livello socio-economico aumenta, si accresce il controllo delle nascite. E naturalmente questo tipo di processo fa sì che nascono meno persone, almeno. La demografia dimostra che nascono meno persone, e cioè che le società moderne si attestano su un numero, su una fecondità più bassa rispetto al passato, ma questa fecondità è legata al controllo delle nascite. Il controllo delle nascite può avvenire o mediante la contraccezione o mediante l'interruzione volontaria della gravidanza. La contraccezione è evidentemente l'atteggiamento più culturale, cioè utilizzare le pratiche contraccettive. E quindi da qui anche lo schema di pagina 30, che fa vedere come l'aborto diminuisce man mano che aumenta il controllo delle nascite. E di nuovo il grafico fa vedere come la tendenza alla minore natalità è legata all'incremento del controllo delle nascite e auspicabilmente legata alla diminuzione dell'aborto come sistema di controllo delle nascite. Questo è il ragionamento sulla biopolitica, quindi riassumo il ragionamento, sia la legge sui consultori familiari, sia la legge 194 è un esempio storicamente definito che si colloca nell'ambiente storico della fine degli anni 70 in cui un tema di biopolitica è entrato in agenda politica, ha sollevato una discussione enorme che ancora oggi è individuabile nella cultura contemporanea, e che è stata regolata mediante una legge che possiamo sicuramente collocare nelle biopolitiche. In genere queste leggi debbono definire in modo estremamente preciso le procedure in base alle quali un comportamento è legittimo o non è legittimo. Con questo ho terminato la dispensa 19. Grazie per l'ascolto e buoni studi a tutti voi.